noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri da Romano Scaramucci, al microfono da Carlo Lancia al mixer di regia, benvenuti alla 15ª puntata dell'8ª stagione di Noi e Voi Semplicemente. Nella puntata di oggi parleremo di vari temi, di cultura, di scrittura, della città di Cortona e anche di politica. Argomenti questi che sono il pane quotidiano del nostro ospite, infatti è con noi Andrea Vignini. Grazie di aver accettato di partecipare al mio programma, Andrea, e benvenuto.
Grazie a te, grazie a Radio Incontri per avermi invitato.
Allora, come è consuetudine, ascolteremo e parleremo anche di musica però, partendo proprio dall'interessante e originale playlist suggerita dal nostro ospite, un motivo in più per seguirci fino alla fine. Vi ricordo le frequenze, che sono quelle ormai conosciute di Radio Incontri in blu, che sono 88.4, 92.8, ma anche potete seguirci in streaming su radioincontri.org. Poi siamo anche visibili sul canale Twitch Radio Incontri e comunque potete trovare tutto nel nostro sito. Allora, iniziamo subito con un brevissimo curriculum. Spero di non sbagliare niente, Andrea, se mai mi correggerai. 57 anni, portati molto bene, nato a Città di Castello, vive a Cortona con la moglie Francesca e il figlio Antonio. Laureato in lettere e filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia, è stato sindaco di Cortona per ben due mandati, dal 2004 al 2014. Anche presidente del comitato tecnico del MAEC, del Museo Accademia Etrusca Città di Cortona, ha ricoperto numerosi incarichi politici, amministrativi, creatore di eventi. Anche se più di una volta ho sentito Andrea definirsi bibliotecario, ma in realtà è responsabile non solo della biblioteca, ma anche del settore cultura del comune di Foiano. Recentemente, più precisamente nel marzo del 2023, è uscita la sua prima fatica editoriale, il romanzo Sei giorni, edizione Scatole Parlanti. Infine, ma è notizia proprio degli ultimi giorni, il Partito Democratico ha indicato Andrea Vignini candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Cortona, che se non sbaglio saranno a giugno.
Dovrebbero essere il 9 giugno.
Allora, Andrea, dicevo, uomo di cultura, di politica, scrittura, in quale di questi tre ambiti ti senti realizzato? Insomma, cosa farai da grande?
Io ho sempre avuto l'ambizione di fare più che altro lo scrittore, ma purtroppo ho meno talento di quello che ci vuole, quindi ho cominciato a pubblicare tardi, poi magari ne parleremo. Mentre la politica è una cosa che ho fatto fin da giovanissimo, ho cominciato all'università, e soprattutto perché la respiravo in casa. Il mio babbo, che è stato a lungo segretario della Democrazia Cristiana di Cortona, e che quindi mi ha visto in qualche maniera sdirazzare, però mi ha insegnato sicuramente la passione politica in generale, ma anche alcuni trucchi del mestiere. Ricordo per esempio che, appunto, la prima volta che sono stato eletto sindaco venne a casa mia con la Vespa, per dire che quanto era orgoglioso. Era uomo peraltro di poche parole e di pochi, come dire, segni di affetto, però evidentemente in quel momento lui, nonostante che fosse schierato da una parte avversa un tempo almeno, era contento e quindi presumo che mi abbia anche votato, cosa che non era scontata. Quindi direi, ecco, quindi politica, purtroppo, anche se non ho perso la speranza di riuscire anche nella scrittura un pochino più di quanto finora ho fatto.
Vabbè, ma ancora sei abbastanza giovane come scrittore, quindi potresti
poi
anche...
Sai, la, la scrittura poi no. Si può andare avanti per finché si è vivi.
Appunto. Ecco, torniamo al tuo romanzo. Abbiamo detto uscito nel 2023, Sei giorni, il titolo, edito da Scatole Parlanti, e brevissimamente, per chi non lo avesse letto, parla di due fratelli, no? Antonio e Laura, che sono uniti da una lontana tragedia familiare, si ritrovano insieme dopo molto tempo e l'occasione è l'imminente morte della madre. Questo incontro sarà l'occasione poi per fare un po' i conti con il loro passato. Io non sono un critico letterario, quindi il mio giudizio ha pochissimo valore. Posso dirti però che l'ho letto con piacere. La scansione dei sei giorni, che imprime un ritmo narrativo, la storia avvincente, la scrittura lineare e molto elegante, il procedere del racconto dando voce al ricordo ora dell'uno ora dell'altro protagonista, diciamo che spinge ad andare avanti per giungere alla conclusione, che naturalmente non svegliamo, anche se devo dirti che a un certo punto io l'ho intuita. Raccontaci un po' dell'ispirazione, l'idea, la gestazione, il progetto di questo tuo lavoro.
Dunque, io sono un bibliomane, come dico sempre, sono un bibliotecario. È vero che mi occupo in generale del settore cultura di Foiano, quindi anche dell'archivio storico, in generale degli eventi, però è la biblioteca il centro del mio interesse. E devo dire che a casa, appunto essendo un bibliomane, ho quasi altrettanti libri di quelli che ho nella mia biblioteca pubblica. Tant'è vero che mia moglie per scherzo dice sempre che moriremo per questo, perché la biblioteca di casa ce l'ho esattamente sopra la camera da letto e ormai siamo a oltre 6.000 volumi. Lei dice prima o poi ci crolla in capo. Vabbè, moriremo, diciamo, per la cultura. No, spero di no. In realtà, quindi, questo idea di scrivere un libro ce l'ho sempre avuta, non ho mai avuto il tempo, e poi devo dire che su questo sono una persona modesta. Chi mi conosce dice sempre che io sono arrogante, anche un po' presuntuoso, il che è vero, quindi io, questi sono i miei difetti, ma lo sono in altri ambiti. Nella lettura, nella letteratura, siccome mi sono nutrito per tutta la vita di libri belli e di scrittori importanti, ovviamente nel confronto non posso che essere modesto. Ho deciso, in realtà mi sono trovato a dover scrivere quasi necessariamente questo libro durante il periodo della pandemia che fra le altre cose quindi ha fatto anche questo danno, io mi dispiace. Ero chiuso praticamente nella mia biblioteca, nessuno poteva entrare o comunque con grande difficoltà, mascherine, bisognava lavarsi le mani, cioè, e quindi avevo molto tempo e ho cominciato a immaginarlo lì e poi anche a, come dire, fare un progetto e poi a scriverlo di notte, come dico sempre, perché io ho la sventura di essere un po' insonne e quindi la notte mi piace leggere, in questo caso anche scrivere. È la storia, come tu hai giustamente riassunto, di una famiglia disfunzionale. Ecco, diceva il grande Tolstoi, no, nell'Incipit di Anna Karenina, che tutte le famiglie felici sono felici alla stessa maniera, mentre le famiglie infelici sono infelici ognuno in una maniera diversa. Ecco, questa è una famiglia infelice perché il padre e la madre hanno rovinato la loro infanzia fino ad arrivare ad una tragedia di vastissime proporzioni che li ha coinvolti e che li ha segnati per sempre, seppur in maniera diversa. Sono due persone estremamente lontane una dall'altra, non solo dal punto di vista geografico, perché una, Laura, vive qui a Cortona, dove peraltro è anche ambientato il libro, mentre sì, l'altro vive a Milano, ma anche proprio sono diversissimi dal punto di vista del carattere e hanno subito in maniera diversa, esattamente opposta, anche quella tragedia. Mano a mano, durante quei sei giorni in cui aspettano la morte della madre, personaggio forte e ingombrante, si confrontano sul passato, ma anche sul presente, e alla fine recupereranno, ecco, più di questo credo non sia il caso di dire, recupereranno una verità che in realtà era stata nascosta per tanti anni. Ho pubblicato il libro con un piccolo editore locale, che però, voglio dire, ha senz'altro la buona volontà di seguire i propri scrittori e anche, devo dire, produce l'oggetto libro, mi sembra molto carino, devo dire, conta anche questo, la copertina sulla quale ho molto insistito, per esempio, mi piace molto, e sta avendo un certo successo, se posso dirlo, in questo senso qui. Ora, faccio un attimo il bibliotecario, va bene, così almeno, perché non tutti sanno la situazione dell'editoria italiana, che non è particolarmente rigogliosa, diciamo così. In Italia, secondo l'ultimo studio, si pubblicano più o meno dai 50 ai 60 mila nuovi titoli l'anno. È una cifra enorme, considerato quanto poco si legga. Di questi, solo il 3% supera le 1000 copie vendute. È una cosa incredibile, ma è così. Ovviamente poi ci sono scrittori che pubblicano e vendono 200-500 mila copie, ma sono una sparuta minoranza. Il fatto, quindi, tutto questo lo dico per vantarmi, diciamo, i nostri ascoltatori avranno pazienza, perché il mio libro ha superato quello scoglio delle 1000 copie vendute, quindi io, come dire, mi sento abbastanza orgoglioso. È ovvio che il guadagno che ne traggo dai diritti d'autore, che in genere per un esordiente vanno dal 6 all'8% del prezzo di copertina, mi basterà sì e no per due pizze, considerando per mia moglie, mio figlio e me, però insomma la soddisfazione è quella di avere comunque in qualche maniera avuto dei lettori, perché alla fine si scrive per quello.
Certo, senti, tu hai detto in un'intervista che io ho letto che questa storia affonda nel tuo vissuto e ti rappresenta sotto molti aspetti, cioè...
Io ho avuto un'infanzia non così drammatica, per fortuna, naturalmente, ecco, su questo voglio chiarire, mio padre non è il padre del libro, e tantomeno lo è mia madre, però la mia mamma ha avuto per tanti tanti anni una grave depressione, una nevrosi fobico-ossessiva che l'ha veramente distrutta, che è stata per noi, per tutta la famiglia, una sofferenza continua. Il mio babbo, al contrario, devo dire, di quello del mio libro, ha non solo sopportato, ma anche supportato e sempre amato mia madre. Questa è una cosa, cioè mio padre mi ha dato veramente, da questo punto di vista, un esempio. Ripeto, non era uno di grandi dichiarazioni d'amore, ma è uno che è rimasto anche nei momenti difficili. Ho scoperto, per quanto riguarda mia madre, che purtroppo questo tipo di malattie occorrono sempre le persone, lo dico con certa certezza, più intelligenti e più sensibili, e quindi noi non ci siamo mai liberati di questo. In un certo senso, quindi, quel clima lo riporto nel libro, e anche, lo dico qui con un po' di dispiacere, ma poi dopo dirò, anche il mio contrasto con la madre, perché è stata difficile veramente, lei ci ha limitato, a me e a mio fratello, sotto molti punti di vista, e in un certo senso con questo libro io ho fatto pace con lei.
Hai fatto pace, certo. Allora io direi di ascoltare il primo brano, Andrea. Il primo brano che hai scelto è di Roberto Vecchioni, Le stagioni nel sole, che è una canzone che si ispira ad una poesia, ad una canzone di Brel, vero?
Sì.
L'hai scelta per questo, per motivi...
L'ho scelta perché... Brel piaceva molto, appunto, a mio padre, molto, ecco. Quindi lui lo ascoltava in francese.
E quindi noi ce lo ascoltiamo, un brano che tra l'altro ha avuto tante interpretazioni, ha venduto ben, ho trovato 11 milioni di copie nell'edizione di Terry Jacks, cantante canadese, nel 1974. Poi Vecchioni poi lo ha inserito nel suo album Cantastorie del 2005, e è quella versione che noi adesso ascolteremo. Roberto Vecchioni, Le stagioni nel sole.
Si può parlare?
Sì, possiamo parlare.
Questa canzone mi piace tanto.
Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno, e avere una ragazza al giorno. Le stagioni nel sole finiscono, lo sai, proprio quando ti accorgi di amarle più che mai. Addio papà, ti voglio bene, è tanto che te lo volevo dire. Non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del saluto avere ancora più canzoni. Le stagioni nel sole finiscono, lo sai, proprio quando ti accorgi di amarle più che mai. Addio bambina, non sapevamo neanche far l'amore, tirando notte a far mattina, noi cercavamo stelle in mare, e tu continuale a cercare. Addio ragazza, amore mio, ricorda sempre di sorridere, io prendo un treno che mi paga Dio, scusa se non ti aspetterò, si prende il treno che si può. Le stagioni nel sole finiscono, lo sai, proprio quando ti accorgi di amarle più che mai, ma tu vivile sempre e vivile per me, le stagioni nel sole continuano con te. Addio mio piccolo futuro, piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio non devi avere mai paura, io sarò sempre nel tuo viaggio. Le stagioni nel sole finiscono, lo sai, proprio quando ti accorgi di amarle più che mai, ma tu vivile sempre e vivile per me. Le stagioni nel sole continuano con te, le stagioni nel sole finiscono, lo sai, proprio quando ti accorgi di amarle più che mai, ma tu vivile sempre e vivile per me. Le stagioni nel sole continuano con te, le stagioni nel sole continuano con te, le stagioni nel sole continuano con te.
Ed eccoci di nuovo in diretta con Andrea Vignini. Parlavamo del tuo lavoro letterario e, come hai ricordato tu, la storia è ambientata a Cortona, la tua città, alla quale hai dedicato 10 anni importanti della tua vita come sindaco. Cosa rappresenta questa città per te?
Allora, io, le mie radici, nonostante che io sia nato a Città di Castello, questo perché entrambi i miei genitori erano umbri, e quindi la mia mamma, quando si è trovata a essere incinta, ha voluto andare a partorire vicino alla sua mamma, no? Come perché potesse in qualche maniera supportarla. Io però sono stato a Città di Castello solo 3 giorni della mia vita, poi naturalmente ci sono tornato, ho dei parenti d'intorno, poi Città di Castello è una bella città, devo dire. Il lato positivo è che non ho preso l'accento, non me ne vogliano i casteleni, diciamo, però
condivido.
Io, per fortuna, ecco, questo l'ho evitato. E poi però il mio babbo, che era partito con la classica valigia di cartone, come si diceva un tempo, dal suo piccolissimo paese che si chiama Lippiano, è in Umbria, subito dopo Monterchi, quindi si entra in Umbria, c'è Lippiano, ma sono 400 abitanti forse, sì e no, e che si era trovato a Milano, poi a Torino, poi a Bologna, poi a Argenta, piano piano, concorso dopo concorso, si è avvicinato, vinse 2 concorsi contemporaneamente, uno a Castiglione del Lago e uno a Cortona, scelse Cortona, devo dire, io sono lieto che lo abbia fatto, e da allora quindi io sono cresciuto qui, e per me Cortona, soprattutto la sua storia, anche le sue leggende, sono la mia radice. Io amo moltissimo, devo dire, questa città, tanto da essere antipatico spesso a chi non è cortonese, perché io ho questo tipico campanilismo toscano, nonostante che sono nato in Umbria. Per me Cortona è la città più bella del mondo, punto. Non c'è niente da discutere.
Questo è tipico di molti cortonesi, diciamo la verità.
Dai. Eh sì, Poi ho sposato, ecco, un'altra, una cortonese come dire, dentro le mura, ecco, perché Francesca, diciamo, che è ancora, anzi, Francesca mi dice sempre che il fatto che ha sposato un campagnolo come me, insomma, io dovrei ringraziarla. Ecco.
Senti, Cortona sta vivendo da tempo, visto parliamo della nostra città, da un inarrestabile crescendo in qualità di città d'arte, turistica, conosciuta un po' in tutto il mondo, e questo sicuramente è andato a giovamento del tessuto economico. Ma negli ultimi anni si è manifestata un po' l'altra faccia della medaglia. Il centro storico, dicono alcuni, si è trasformato in mangificio, così che Cortona sta perdendo la propria identità. In altre parole, funziona benissimo la macchina turistica, a discapito però della vocazione culturale, storica, artistica della città etrusca. È così, Cortona sta perdendo la sua anima, Andrea?
Purtroppo devo dire che questo non si può negare. È un processo che purtroppo ha colpito moltissime città d'arte italiane. Io temo che una gran parte di questo sia dovuto anche al fatto che i prezzi degli immobili hanno convinto molti ad abbandonarli, e poi c'è quello che io ritengo che sia, mi dispiace, io non voglio offendere nessuno, ma il grande nemico, cioè questo tipo di società molto importanti che gestiscono gli immobili delle città d'arte, chiavi in mano. Sono molto comode naturalmente per chi possiede appunto questi immobili e deve semplicemente riscuotere i soldi, ma certo purtroppo evitano che si possano affittare le case anche in maniera diversa, quindi diventa un affitto solo turistico che si concentra in determinati mesi soprattutto, e questo purtroppo crea quei problemi che si è detto. Questo perché fa sì che le attività commerciali più legate, come dire, alla residenzialità hanno difficoltà a sopravvivere, mentre altre attività commerciali, legittimamente, voglio essere chiaro, come appunto ristoranti e bar, hanno dei vantaggi nella stagione, come dire, turistica, tali da poter sopravvivere, anzi magari da guadagnare anche bene. Io penso che ci siano delle cose che si possono fare, naturalmente, qui sforiamo un pochino nell'argomento della politica, cioè io penso che, per esempio, voglio dire una cosa, siccome passo, ripeto, anche in parte giustamente per essere uno che, insomma, abbastanza convinto di sé, dico anche che qualche errore l'ho compiuto anch'io, così per essere chiari, cioè al momento in cui io sono stato sindaco, e quindi c'era la massima espansione, secondo me, della vocazione turistica di questa città, in parte grazie a me, ma in gran parte dovuta al successo straordinario del libro della Frances Meyers, che determinò veramente un cambiamento epocale. Ecco, in quell'epoca probabilmente ci siamo fatti prendere tutti, ma qui secondo me senza distinzione di parte politica, dall'entusiasmo, e ora dobbiamo cercare di recuperare. Io penso per esempio che Cortona abbia la possibilità di diventare, oggi che il lavoro si può fare da casa, che in gran parte è legato ai nuovi mezzi tecnologici, possa diventare la culla di un nuovo tipo di lavoro, appunto, e che quindi possa attrarre nuove famiglie che cercano un luogo bello e tranquillo.
Quindi tu parli di centro storico?
Sì, assolutamente. Per esempio, voglio dire, pensa all'ospedale di Santa Margherita, che potrebbe essere recuperato in questo senso. La proprietà non è del comune, come è noto, è della provincia, ma insomma su questo si potrebbe lavorare, io penso, per accogliere semplicemente famiglie normali, diciamo così, ma anche per essere attrattivi nei confronti di queste persone, ce ne sono tante, che magari in questo momento nel caos delle grandi città non si ritrovano più, che hanno la possibilità e il privilegio di poter lavorare da casa, e che se un luogo come il nostro fosse approntato alla bisogna e quindi avesse anche le possibilità, voglio dire, i mezzi tecnologici per farle, potrebbero secondo me essere attratti. Alcune città questo lavoro lo stanno facendo con un certo successo e penso che sia un tentativo da fare. È ovvio che nessuno ha la bacchetta magica, e su questo voglio essere chiaro, cioè non è che noi siamo abituati in Italia a politici che dicono che hanno le soluzioni per tutto. Io no, io non ce l'ho le soluzioni, però ho delle idee che forse sono giuste, forse no, bisognerebbe applicarle, ma certamente qualcosa bisogna fare, perché altrimenti Cortona rischia di diventare una bellissima Disneyland, e questo, esatto, anche per chi la ama non va bene. Quindi io non vorrei che tornasse a essere la città del silenzio, quindi naturalmente ci deve essere, sì, ci deve essere comunque, voglio dire, la possibilità di fare cultura ad un certo livello, ma anche spettacolo, anche divertimento, anche musica, ma ovviamente bisogna cercare anche che il tessuto connettivo della città riprenda vigore.
Ti sei assunto delle responsabilità, hai detto forse alcune cose, anch'io. Adesso però vorrei che tu dicessi una cosa che invece ti ha reso orgoglioso di aver fatto come sindaco nei due mandati. Qualcosa ci sarà di cui ti puoi vantare?
No, io, sai, ripeto, sono sicuramente, non sono modesto, quindi io credo di aver fatto alcuni errori, come tutti, siamo esseri umani, si sbaglia, però di aver fatto tante cose buone. Per quanto riguarda Cortona Centro Storico, per esempio, sicuramente il museo che io ho inaugurato, Mike, e che poi ho anche ampliato, è sicuramente una cosa che mi rende molto orgoglioso, così come le grandi mostre con i musei internazionali, con il Louvre, con il British Museum e con l'Hermitage, che hanno oggettivamente portato il nome di Cortona nel mondo. E per quanto riguarda il territorio, per esempio, sicuramente per esempio tutta la parte relativa al sociale, il centro Alzheimer, la casa di riposo Nuova Camuscia, che ancora oggi mi sembra offrire un ottimo servizio, in generale anche sulla viabilità sempre di Camuscia, che era più, è caotica anche oggi, sia chiaro, però era più caotica, e quelle rotonde che ho realizzato ne ha avuto sicuramente un giovamento, così come la variante, la grande variante con cui noi mettemmo 2 milioni e mezzo di euro per un comune come Cortona, è una cifra enorme, ma 8 milioni e mezzo di misera regione, che in qualche maniera anche lì ha tolto il traffico pesante da Camuscio, almeno dovrebbe averlo tolto. Poi c'è qualcuno che ancora insiste a passarci, ma bisognerebbe cercare di evitarlo, insomma, se possibile. Quindi ci sono cose. Poi, ripeto, come tutti, ho avuto una visione. Ogni sindaco, ecco, questo voglio dire, ogni sindaco c'ha il suo totem, io lo chiamo così, no? Cioè un argomento sul quale è particolarmente versato, a cui tiene particolarmente. Nel mio caso sicuramente è stato il turismo legato alla cultura. Ecco. Dopodiché qualcuno mi ha anche accusato, magari ha ragione, magari no, non lo so, di avere anche ecceduto su questo. Però, come dire, non avendo Cortona il mare, come dico sempre, avendo come unica ricchezza, ma straordinaria, la sua storia millenaria, perché ricordiamoci, cioè, Cortona è una delle città più antiche d'Italia, cioè non è che soltanto per noi cortonesi bella, per carità, è una città che affonda le sue radici nella leggenda, va bene? E quindi noi dobbiamo inevitabilmente sfruttare questa cosa. Poi bisogna cercare di mantenere anche il limite su questo, forse. Però io ripeto, io penso che in quel momento, nel momento in cui c'ero io, era difficile vedere al di là della montagna. In quel momento tutto sembrava bello. Oggi bisogna fare anche un passino indietro, senza
in
esagerare.
Quella direzione che dicevamo,
sì,
prima.
Sì, no? Sì, sì. Bisogna rivitalizzare una città. Ecco, questo sì.
Siamo al secondo brano, dopo Roberto Vecchioni, un altro poeta del secondo Novecento italiano, come lo definisco io, Francesco Guccini, con Ho ancora la forza. Questo è, qual è il motivo per cui hai scelto questo brano?
Questo perché, appunto, siccome sono ridisceso in campo, no? È una cosa che io, lo sai, c'è OK Google, no? Sì. Adesso, no? Me la, in realtà si vede che l'intelligenza artificiale già ti legge nel pensiero. Uno di questi giorni proprio ho detto, io la mattina mentre mi vesto, mentre vesto Antonio, dico ok Google, metti un po' di musica, e mi ha messo questa vecchia canzone di Guccini che non ricordavo neanche più, e mi sembrava proprio che fosse dedicata al mio momento attuale. Io credo di avere ancora la forza.
È una canzone che ha scritto a quattro mani con Luciano Ligabue, e noi ce l'ascoltiamo. Francesco Guccini, Ho ancora la forza.
Thank you. forza che serve a camminare, picchiare ancora contro per non lasciarmi stare, ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno, di farmi trovar lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è, e al mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di starvi a raccontare le mie storie di sempre, di come posso amare, di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. E ho ancora la forza di chiedere anche scusa, o di incazzarvi ancora con la coscienza offesa, di dirvi che comunque la mia parte ve la posso garantire. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è, nel mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro, farla conta degli amici andati a dire ci vediamo più tardi. E ho ancora la forza di scegliere parole per gioco, per il gusto di potermi sfogare, perché che piacciono è capitato e sia quello che so fare. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è, col mondo sono andato, col mondo sono tornato sempre vivo.
Ecco, sì, parlavamo di queste bellissime canzoni che ci sono state regalate da questi grandi cantautori, non so se poi cantautori che dice,
no, saranno sicuramente nelle antologie, sì, scolastiche, sì, nei prossimi, sì, anni. Noi, cioè, questi sono poeti che hanno avuto anche la capacità di mettere le loro poesie in musica e per questo l'hanno rese ancora più popolari. Però sono
anche poeti. Perché poi la poesia del secondo Novecento italiano, da chi altro potrebbe essere rappresentata?
No, sicuramente sono loro. Fra l'altro, questa cosa è stata sdoganata anche a livello internazionale, cioè se Bob Dylan può prendere giustamente, secondo, certo, me, il premio Nobel per la letteratura, voglio dire, noi sicuramente possiamo proporre queste persone qui.
Certo, certo. Personalmente a scuola già lo faccio da tempo, però conta fino a un certo punto.
Fai bene.
Allora, entriamo un po' nell'argomento che tu hai definito essere un po' il tuo futuro, no? Il PD ti ha indicato come prossimo candidato alle elezioni comunali. Rientri dunque da protagonista sulla scena politica cortonese. Come ti prepari a questa maratona elettorale che durerà molti mesi?
Ma considera che innanzitutto bisogna dire una cosa. La politica, per chi la fa, è una malattia, nel senso che non si può smettere, è una cosa, è più facile smettere di fumare, lo dico sempre io.
Allora si potrebbe anche dire un vizio.
È un vizio. Io ho smesso di fumare con grande difficoltà, devo dire, perché ho avuto un piccolo problema di cuore nel 2015 e non ho avuto grandi problemi, mentre ho provato a smettere di fare politica e non mi è riuscito. In questi ultimi 10 anni ho continuato, ho avuto ruoli in piccole formazioni, prima Liberi Uguali, poi sono stato segretario regionale di Articolo 1 e con Articolo 1 siamo rientrati dentro il PD, quindi c'è stato un percorso circolare. A Cortona io ho dato una disponibilità ormai vari mesi fa, e naturalmente c'è stata una lunga discussione interna ai partiti del centro-sinistra e che ancora in parte continua, perché anche se io ho presentato già non solo la mia candidatura ma anche l'alleanza, io spero di poterla ulteriormente allargare, questa alleanza. Io mi preparo come sempre ho fatto, e cioè cercando di stare al pezzo, come si dice, cioè leggendo e studiando quello che sta accadendo a Cortona e in Italia in generale, e naturalmente anche discutendo di questo con quelli che sono i maggiorenti, chiamiamoli così, dei partiti che mi sosterranno. Abbiamo un giudizio, come ovvio, altrimenti negativo, devo dire, questo mi sembra ovvio, sulla amministrazione uscente, che riteniamo, facciamola corta, non voglio fare polemica, non è il luogo giusto, che riteniamo non abbia, diciamo, mantenuto le promesse. Questo è. Penso che bisogna recuperare appunto quella Cortona che era importante, che la cui voce si faceva sentire e che invece oggi non c'è più. In questo senso porto idee vecchie e idee nuove, perché anche qui, voglio dire, fammi fare una battuta, anche i miei avversari, anche interni, mi hanno detto: vabbè, tu sei una minestra riscaldata. A me le minestre riscaldate mi piacciono tantissimo, sono meglio in genere di quelle appena preparate. Ma a parte questo, ci sono giovani, molti giovani devo dire, che hanno idee nuove che io sono assolutamente disponibile ad ascoltare. Dopodiché però sono anche dell'idea che recuperare, prima se ne faceva un breve accenno, quella mentalità di un tempo, grazie all'esperienza, modificandola e anche correggendola, come si diceva prima, sia la forza più importante, anche credo che sia la ricetta giusta per Cortona, perché alla fine Cortona comunque non deve snaturarsi, deve confermarsi. Ecco questo. Poi mi fermo qui perché, ripeto, correttamente non mi sembra che questo sia il luogo in cui fare polemica, entrare nelle questioni specifiche. Se mi vorrei fare delle domande non c'è dubbio, ma insomma soprattutto non mi va in questo momento di parlare dei miei avversari.
La campagna elettorale ufficialmente quando inizierà?
Sempre 2 mesi prima, ma ovviamente questo è un termine assolutamente... Sì, ormai... Siamo già in campagna elettorale, di fatto. Lo siamo...
Da tempo forse.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ora vediamo, in realtà mancano ancora, come dire, tutti i protagonisti in campo. Quindi...
Comunque senti Andrea, per te questa sicuramente è un'investitura di grande soddisfazione personale, penso, no? Ma anche di responsabilità, perché la prossima tornata elettorale non prevede un pareggio, no. O si vince o si perde, quindi il tuo partito ha puntato su di te per riportare la sinistra al governo di una città che lo aveva mantenuto ininterrottamente fino a 5 anni fa. Ecco, questo cosa significa per te?
L'hai detto, è una grande soddisfazione, tant'è vero che durante la conferenza stampa di presentazione mi sono anche commosso. Sarà, come si diceva prima, quando non eravamo in diretta, anche il segno un po' degli anni che avanzano, però fatto sta che mentre ringraziavo tutti coloro che hanno voluto questo mio ritorno e nella mia mente ho pensato...
Non è solo l'età, è anche il cuore.
Sì, la passione. Insomma, la lacrimuccia c'è scappata, io quasi quasi mi sono vergognato, ma invece questo fa di me una persona di carne ed ossa. Ecco.
No,
Dopodiché io sono un combattente, ecco, questo sono sicuro, anche qualche volta anche troppo combattente. Quindi penso che sarà una campagna elettorale molto difficile, molto dura, e temo anche con qualche punta di cattiveria in più, non è detto...
Speriamo di no, io parlo da non politico,
guarda, Romano,
da cittadino.
Guarda Romano, io mi auguro come te che non sia così, però io temo che certe dinamiche, anche non necessariamente fra gli schieramenti contrapposti, ma all'interno degli schieramenti potranno portare a qualche contrasto.
Capisco.
cercherò di essere, questo è quello che posso promettere, cercherò di essere il più corretto possibile, il più rispettoso possibile, ma sia chiaro, ecco, io sono credente, ma non sono mai riuscito a porgere l'altra guancia, ecco, questo no.
Questo l'avevamo capito, Ascoltiamo adesso il terzo brano, che riporterà anche un po' di serenità sicuramente, perché è intitolato Fairy Tale of New York, quindi la favola natalizia di New York, una canzone natalizia, tra l'altro definita una delle canzoni natalizie più belle di tutti i tempi, sono i The Pogues. Ecco, questo per quale motivo è stata?
Il Natale io l'ho recuperato grazie a mio figlio. Mio figlio è innamorato del Natale, però tutte le canzoni classiche di Natale, devo dire, sono un pochino sdolcinate.
Sì,
questa
sì.
Qui, che parla di una coppia, diciamo, molto disagiata, una prostituta beone, diciamo così, che pure nonostante si insultino, alla fine si fanno una enorme, straordinaria dichiarazione d'amore, mentre intorno a loro ci sono le canzoni natalizie, mi piace, e in più, come dire, coglie la mia vocazione di sinistra, per come intendo io la sinistra, quella che dovrebbe essere a fianco appunto di quelli che stanno peggio. Poi non è detto che ci riesce sempre, però questo è il motivo per cui io mi sono sempre schierato lì. E quindi vedere queste due, e poi, Romano, tu te ne intendi anche di più, e poi c'è una grande struttura musicale, cioè che è veramente
vero. Bellissima voce quella del cantante, una voce bella.
Quindi io lo sento sempre con Antonio questa cosa, lui tutte le volte, anzi lui mi dice ancora questa.
Caro Antonio, se sei all'ascolto, ancora questa, perché ce la riascoltiamo. The Pogues, Fairy Tale of New York.
It was Christmas Eve, babe. In the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true.
They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Eccoci ancora in diretta con Andrea Vignini, e ci avviamo, Andrea, verso la conclusione della nostra chiacchierata. Ecco, prevedi che la tua prossima campagna elettorale si rivolgerà sicuramente ad un elettorato più ampio possibile, no? Sicuramente ti rivolgerai alla sinistra, ma cercherai di conquistarti anche elettori di altri schieramenti, e quale strada, quale... come la cercherai questa risposta?
Guarda, nella coalizione, che ripeto spero si possa ulteriormente allargare, che abbiamo presentato, ci sono due associazioni civiche, due liste civiche alle quali io tengo particolarmente. Una, come dire, l'ho fondata anche io, non da solo, ed è Cortona Civica, che in questi anni a Cortona ha fatto soprattutto attività culturale, devo dire. E l'altra è il Pungiglione, che questa è proprio cortonese, nel senso che è proprio in gran parte radicata nel centro storico di Cortona. Questo per dire che io spero di poter conquistare quello che, diciamo, è l'elettorato moderato. D'altra parte oggi la politica ideologizzata è sempre più debole, bisognerebbe anche chiedersi il perché, ma non è questo probabilmente il luogo e ci vorrebbe molto tempo. E quindi bisogna rivolgersi soprattutto alla parte, come dire, al sostrato, no? Civile di una comunità. Ascoltare soprattutto quelli che sono i bisogni, che spesso alla politica politicante sfuggono. Quindi io spero e credo che anche il mio carattere, che ripeto qualche volta ha qualche acuzia, ma che sicuramente non è particolarmente ideologizzato, almeno non sono Peppone, insomma, io onestamente, possa dare modo a chi non la pensa esattamente come me, come noi, però di ascoltare e di essere ascoltati. È per me particolarmente importante, anche perché, non solo per la vittoria, sarei un ipocrita se non lo dicessi, naturalmente,
non è di qui,
ma anche perché mi serve per, come dire, appunto, riguadagnare il terreno perduto, no? Cioè, negli ultimi 10 anni ci sono stati cambiamenti epocali che hanno sicuramente investito, come il resto dell'Italia, anche Cortona. Quindi per me è interessante capire, prima di tutto. Costruiremo quindi un programma fatto dal basso, un tempo si diceva partecipato, una parola che forse è brutta ma che ha un significato che tutti possono comprendere. Abbiamo qualche mese di tempo, per fortuna, per farlo, e quindi è questo che io spero che la gente dica: vabbè, qual è la persona più adatta a reggere le sorti di questo comune per i prossimi 5 anni, a prescindere da tutto. Io avanzo la mia candidatura in questo senso.
Ecco, perché una domanda da incompetente di questioni politiche: perché una campagna elettorale per un'elezione al comune è molto diversa da una campagna elettorale per le elezioni, che ne so,
assolutamente,
no, europee o...
Ma guarda, 5 anni fa ne abbiamo avuto la plastica dimostrazione, cioè, voglio dire, contemporaneamente si votava per le elezioni europee, e questo credo che accadrà anche questa volta, e in molti luoghi della Toscana, ma anche qui vicino, per esempio a Lucignano, alle elezioni europee ha trionfato il centrodestra, cioè una vittoria netta, inequivocabile, mentre poi alle elezioni comunali l'attuale sindaca ha preso il 72%, segno che gli elettori sono ormai maturi e in grado di, appunto, discernere questa differenza che dicevi tu, cioè a livello locale si guarda alle persone, non solo a quella del candidato a sindaco, ma in generale a quelli che vengono candidati anche come consiglieri, si guarda le competenze, la fiducia che si ha in esse. Quindi io credo che da questo punto di vista le elezioni comunali sono non solo diverse, ma anche migliori delle altre, perché non puoi sfuggire. Cammini per le strade, la gente ti ferma, vai a prendere il caffè, la gente ti ferma. Non sei lontano.
Il politico è vicino all'uomo di strada.
Lo deve essere per forza, se non lo è, ha perso, inevitabilmente.
Allora, abbreviamo un po' i tempi, perché so che a questa canzone ci tieni in modo particolare, quindi ci ascoltiamo adesso Fabrizio De André con La guerra di Piero, però questo tu non l'avevi precisato, io ho scelto quella con la PFM.
Bellissima.
Ecco, La guerra di Piero.
Sì. Io sono stato un obiettore di coscienza ormai tantissimi anni fa. Era una scelta non dovuta alla comodità, perché allora si faceva, fra l'altro, più lunga, il servizio era più lungo di quello militare. Sì. Era una scelta, quella sì, davvero ideale, perché io vengo da una famiglia profondamente cattolica e una famiglia che mi ha insegnato che bisogna non odiare nessuno. Quindi prima ti dicevo, io non porgo l'altra guancia, ma per esempio io non sono vendicativo, questo mi è stato insegnato. Lì per lì posso esplodere, posso essere come dire antipatico, ma non tengo il rancore, perché come è scritto, tu lo sai, soffre più chi odia di chi viene odiato. E io da questo punto di vista ritengo che bisogna fare ogni sforzo per trovare la pace. In più c'è la questione della nostra Costituzione, che lo dice in maniera aperta, che non si debbono risolvere le controversie internazionali con la guerra. Perciò questo, che è come dire una specie di manifesto musicale e letterario del pacifismo italiano, è sempre stata una delle mie canzoni preferite, una di quelle che mi definisce di più come persona.
E all'odio contro la guerra naturalmente ci uniamo tutti, ascoltiamo Fabrizio De André con la PFM, La guerra di Piero.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti panveglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore.
E eccoci all'ultimo step di questa bella chiacchierata, con il passato del tempo veramente veloce. C'è tempo per un'ultima domanda e poi salutiamo i nostri ascoltatori e poi l'ultimo brano. Andrea, quante probabilità dai a che tu possa diventare il primo sindaco della storia repubblicana di Cortona eletto per il terzo mandato?
Io sono fiducioso, perché naturalmente quando si prende un incarico come questo, quando si combatte per vincere. Certo, il vento non è lo stesso di quando io facevo i miei primi due mandati, è cambiato il vento politico, tira dall'altra parte, ma come si diceva prima, io ho fiducia che i nostri concittadini facciano una scelta più imperniata sulle capacità dell'uomo e della coalizione che lo sorregge, piuttosto che invece sulle semplici ragioni ideologiche, che mi sembra al nostro livello non servono a niente. Detto questo, naturalmente, nel rispetto di tutti i candidati, devo anche dire che questa impresa sarà possibile solo se sarò supportato dalla coalizione in primo luogo, ma anche dall'entusiasmo dei cittadini. E io, ecco, questo lo dico con un po' di scaramanzia, in questi primi giorni trovo intorno a me un grande affetto, devo dire. Questo mi commuove e mi incoraggia.
E quindi anche da parte mia personale ti faccio tanti auguri per il tuo libro, perché oltre alle 1000 copie le raddoppi, le triplichi e ancora di più, e anche per la tua campagna elettorale. E ci lasciamo salutando i radioascoltatori che gentilmente ci hanno seguito fino a qua, e però ci lasciamo sempre in musica con My Way. Perché questa è un po' la tua canzone, no?
Sì.
A modo mio.
Esatto, a modo mio. Non... non è detto che abbia sempre avuto ragione, però ho fatto sempre le cose a modo mio, di questo oggettivamente sono orgoglioso. Anche perché alla fine un uomo, una donna inteso come genere umano, deve, ecco, deve essere contento e orgoglioso di quello che ha fatto a prescindere. Cioè, noi passiamo su questa terra e lasciamo un segno. Io spero nel mio piccolo di averlo lasciato. E insomma, tra l'altro, questa mia strada ancora continua, se Dio vuole.
Ma poi diciamo la verità, se un uomo si propone come uomo di comando, deve avere una sua, no?
Sì, si ascolta tutti, ma alla fine si decide.
Ecco, appunto, questo è il bello e anche il brutto qualche volta. Sì. Grazie Andrea, è stata una bella chiacchierata.
Grazie a te, è stato piacevole.
Mi ha fatto molto piacere. Ancora un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie a Carlo Lancia, come sempre preciso e puntuale, di là dal vetro. E a risentirci alla prossima settimana, My Way.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh and more, much more than this, I did my